Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Leonardo Sciascia, con Marco Maggi e Sofia Lurier.
Scrivere mi è sempre piaciuto, insomma. Da prima, che so, quando andavo all'elementare, amavo gli strumenti dello scrivere, volevo quanto più è possibile penne, matite, carta, inchiostro. L'inchiostro quasi me lo bevevo, perché allora l'inchiostro veniva distribuito con la lattina calato nei calamai di queste banche vecchissime, devastate. E ho scritto sempre, praticamente dal momento in cui ho saputo scrivere, ho cercato sempre di fermare delle impressioni, delle cose, ma non pensavo di diventare scrittore. Era un piacere quello di scrivere, ma ho cominciato a pubblicare molto tardi, sui 30 anni, perché non avevo questa velleità e ansietà di pubblicare. Io trovo addirittura elementare che il fatto di scrivere sia di per sé ottimismo. Poi io appartengo a una letteratura italiana, ma con particolarità regionale siciliana, che non è banalmente ottimistica, insomma, è tutta fatta delle delusioni, delle disperazioni storiche di questa regione che è la Sicilia, ecco, in cui non si è mai visto nulla cambiare in meglio. Il pessimismo più terribile è condensato in quella frase di Lampedusa che dice: bisogna cambiare tutto perché niente cambi. Ecco, questa è la costante storica della vita siciliana.
Io trovo addirittura elementare che l'attività di scrivere sia ottimismo. E questo non banale ottimismo, la lezione di Leonardo Sciascia, di cui parleremo in queste due conversazioni. Leonardo Sciascia nasce a Racalmuto, in provincia di Agrigento, nel 1921. Sono fondamentali per la sua formazione le prime letture: Manzoni, Victor Hugo, Courier, Diderot, Casanova, Pirandello e il modello intellettuale fornito da Vitaliano Brancati. Studia all'Istituto Magistrale di Caltanissetta, dove la famiglia si è trasferita, una famiglia di Zolfari. Dalla diretta esperienza, a partire dal 1949, come maestro nella scuola elementare di Racalmuto, nasce la sua prima opera, Le parrocchie di Regalpetra, 1956. Il successo di pubblico arriva tuttavia soltanto nel 1961 con Il giorno della civetta, che è il primo di una serie di gialli scritti da Sciascia. Segnaliamo A ciascuno il suo, 1966, Il contesto, 1971, Todo modo, 1974, Il cavaliere e la morte, 1988, e poi L'anno della morte, 1989, Una storia semplice. Intanto Sciascia, dalla fine degli anni 50, ha abbandonato l'insegnamento per lavorare prima negli uffici del patronato scolastico e poi, dopo la pensione, nel 1970, si dedica ad un'attività di infaticabile organizzatore di cultura, specie in collaborazione con la casa editrice Sellerio, di saggista, di traduttore e di autore di teatro. Dalla metà degli anni 70 c'è poi la politica. Sciascia è dapprima consigliere, eletto nelle file del Partito Comunista al Comune di Palermo, poi è deputato del Partito Radicale alla Camera nella legislatura dal 1979 all'83. In questi anni è impegnato nella commissione d'inchiesta sull'omicidio Moro, al quale tragico evento aveva dedicato un discorso pamphlet, appunto l'affare Moro del 1978. Questo testo breve va collocato nel secondo filone fondamentale della narrativa di Sciascia, quella del romanzo inchiesta di ascendenza manzoniana. Ricordiamo qui l'opera che lo inaugura, Il Consiglio d'Egitto, 1963, su una vicenda di impostura e congiura nella Palermo di fine Settecento, poi La morte dell'inquisitore, 1964, dedicato a Fra Diego La Matina, messo a rogo dall'Inquisizione nel 1658, quindi La scomparsa di Majorana, 1975, sulla misteriosa vicenda del fisico catanese, Il teatro della memoria, 1981, sul caso dello smemorato di Collegno, e infine Porte aperte, 1987, su un caso di obiezione alla pena di morte nell'Italia fascista. Va citando ancora del 1977 Il Candido, che è una libera e felicissima riscrittura del racconto di Voltaire. Vorrei chiudere questa breve parentesi biografica con un racconto di Sciascia, con un passo di un racconto, il 48, da cui prenderà le mosse la testimonianza che ascolteremo tra poco. In questo passo il giovane Sciascia ci lascia, per bocca di un altro scrittore, Ippolito Nievo, il ritratto, che direi fiero e dolente, della razza dei siciliani cui sentiva di appartenere. Scrive Sciascia: «Io credo nei siciliani che parlano poco, nei siciliani che non si agitano, nei siciliani che si rodono dentro e soffrono, i poveri che ci salutano con un gesto stanco, come da una lontananza di secoli, e il colonnello Carini sempre così silenzioso e lontano, impastato di malinconia e di noia, ma ad ogni momento pronto all'azione. Un uomo che pare non abbia molte speranze, eppure il cuore stesso della speranza, la silenziosa, fragile speranza dei siciliani migliori».
Sono Sofia Lurie, vengo dalla Russia, faccio il dottorato in letteratura italiana all'Università di San Pietroburgo e per un anno sono qua a Lugano ospite dell'Istituto di Studi Italiani. Leonardo Sciascia è stato tra i primi autori del Novecento che ho conosciuto quando ho iniziato a studiare la lingua italiana e rimane sempre tra i miei prediletti. Per presentarlo oggi propongo un brano da Il 48, il terzo racconto del ciclo Gli zii di Sicilia.
Poi apparve Castro, bianca da sembrare incandescente nel fuoco del sole. Un paese mai visto, mi pareva. Eppure distinguivo tra le case il verde del giardino in cui ero cresciuto, il palazzo Garziano, il monastero di San Michele e il palazzo Vescovile, e la porta ad ogiva dentro cui si imbucava già la testa della nostra colonna era bene Porta Trapani. E fuori della porta, ai margini della strada, c'erano gruppi di persone e carrozze. Io camminavo a piedi, dietro Garibaldi e Ture e Sirtori e altri 4 o 5 ufficiali che ancora non conoscevo. Veniva dietro, cigolante col passo stracco di 2 cavalli che la tiravano, la carrozza dell'intendenza e chiudeva la marcia la compagnia del colonnello Carini. Gli ufficiali fermarono i cavalli davanti alle persone in attesa, smontarono e vidi allora il barone Garziano, vestito di scuro e con una coccarda tricolore al petto grande come una focaccia, il volto atteggiato a incontenibile gioia. Aveva a lato il genero e don Cecè Melisenda. Con lui erano tutti quelli del casino di compagnia. C'erano anche i miei amici, i pochi veri liberali di Castro. Poiché il barone era davanti a tutti, Garibaldi a lui tese la mano. Il barone la strinse tra le sue con devozione e dava l'impressione che gratitudine e gioia stessero per esplodergli in pianto. Io guardavo come allucinato, e veramente il sole, la stanchezza e il sonno che dentro mi ronzava rendevano come di sogno la visione del barone Garziano, incoccardato e commosso, con la mano di Garibaldi tra le sue.
Questo passaggio, a mio parere, presenta una situazione caratteristica e ricorrente nelle opere di Sciascia, il momento della delusione oppure della disillusione di fronte alla realtà, davanti all'ordine sociale che resiste a qualsiasi trasformazione. Quella che abbiamo ascoltato è una delle scene finali del 48. Il racconto, che è una specie di cronaca di un piccolo paese siciliano nel tumultuoso periodo tra il 1848 e il 1860, narrata da un giovane figlio del potatore al servizio di barone Garziano, uno dei potenti del paese. Questo barone, con la sua prodigiosa capacità di adattarsi a ogni nuovo regime, è il vero protagonista della storia. Si susseguono a Castro l'amministrazione reale, il governo dello Stato indipendente, la restaurazione borbonica e finalmente la rivoluzione di 4 aprile, ma Garziano rimane sempre al potere, proclamandosi sostenitore della parte vincente, ora monarchico, ora liberale, ora rivoluzionario. Tutte le peripezie politiche giungono a Castro come ondate del mare a cui si affaccia il paese. Lo sfiorano appena e si ritraggono, senza violare i meccanismi interni di una comunità che diffida dei cambiamenti. Ed ecco che anche l'entrata dei garibaldini nel paese, che il narratore aspetta come l'avvento della giustizia per quelli che hanno subito le prepotenze del barone, finisce per essere uno spettacolo di ipocrisia trionfante. Scrivere mi pare un modo di trovare consolazione e riposo, un modo di ritrovarmi al di fuori delle contraddizioni della vita, finalmente in un destino di verità, confessa ad un certo momento il narratore del 48. Nel mondo che Sciascia ci presenta, la verità è un valore discusso, mai trionfante. In fondo tutti la sanno, ma nessuno la ammette. E al lettore spetta il ruolo del confidente della voce narrante. Solo il lettore può avvertire lo scarto tra la verità dei fatti raccontati e le conclusioni che se ne fanno all'interno della storia. Per comprendere, anche per affrontare questo mondo contraddittorio, suggerisce lo scrittore, bisogna essere un po' pazzi, come personaggi pirandelliani. Solo così uno riesce a capacitarsi del fatto che i personaggi che Sciascia ritrae, come appunto il barone Garziano, alla volta garibaldino e feudatario imperioso, o il commissario della polizia che è insieme un capobanda in una storia semplice, o l'arciprete che è un complice degli assassini, in a ciascuno il suo, non sono degli ossimori, ma sono delle figure spietatamente logiche. Per me leggere Sciascia, studioso dei miti e dei veri valori della Sicilia, fedele al fatto non solo storico ma anche antropologico, che dialoga costantemente con altri grandi siciliani come Verga e Pirandello, vuol dire cercare di intravedere e comprendere un'altra cultura dietro gli stereotipi e le interpretazioni troppo facili.
Sofia Luria ha parlato degli Zii di Sicilia, è un'opera che è legata al Ticino da un decisivo retroscena. Nel 1957 Sciascia presentò due di questi racconti, intitolandoli Due storie italiane, al premio Libera Stampa di Lugano. La vittoria del premio lo confermò definitivamente nella sua scelta di diventare scrittore. In seguito confessò: probabilmente, se la giuria di Libera Stampa non mi avesse premiato, avrei liquidato anch'io la mia esperienza appena cominciata di narratore. Negli Zii di Sicilia, come nelle precedenti parrocchie di Regalpetra, osserviamo lo scrittore intento ad un'operazione di perimetrazione della memoria personale collettiva, in riferimento alle principali vicende della storia dei precedenti 100 anni. L'Unità d'Italia, l'emigrazione oltreoceano, la guerra di Spagna, il comunismo. Su questo sfondo si staglia una già definita fisionomia di narratore. E non è un caso che il protagonista del racconto L'Antimonio esca dalla guerra civile spagnola monco di una mano, proprio come capitò a Cervantes, e dice Sciascia, con il gusto del gioco inesauribile di pensare su se stesso e sugli altri e su tutte le cose del mondo. Ritorneremo poi su questa ascendenza spagnola e seicentesca dell'opera di Sciascia. E questa curiosità per l'uomo e per la realtà, che sta al fondo dell'adozione del genere giallo da parte di Sciascia, a partire, come detto, dal giorno della civetta, 1961. La direi una curiosità metafisica, se non si corresse il rischio con ciò di confonderla con la parallela ricerca sul genere giallo condotta proprio in questi anni da Carlo Emilio Gadda. Sia Sciascia che Gadda spostano, affrontando il genere giallo, l'interrogativo canonico di questo sull'identità del colpevole verso l'analisi dei meccanismi che garantiscono al colpevole l'impunità. Ma mentre nel pasticciaccio e nella cognizione del dolore tale occultamento si lega a quello che Gadda chiama il garbuglio, il gliommero, il groviglio inestricabile che è il volto reale ed ultimo del mondo stesso, nei gialli di Sciascia questo occultamento attiene esclusivamente alla responsabilità della società e degli individui. Italo Calvino ha parlato, a proposito di A ciascuno il suo, come di un teorema volto a dimostrare, e lo cito, l'impossibilità del romanzo giallo nell'ambiente siciliano. Bisogna fare come gli animali che cancellano ogni traccia davanti alla loro tana. E questo l'esergo del Contesto, un altro giallo di Sciascia, tratto da Montaigne. Cancellano le loro tracce i colpevoli dei gialli di Sciascia, ma non si limitano a fare questo. Perché il delitto resti impunito, non basta cancellare le tracce, ma è necessario riscrivere su ciò che si è cancellato. E questo è il tema della grande impostura che attraversa l'opera di Sciascia sino all'affermo Oro. Perché coloro che egli indica come i corresponsabili all'interno dello Stato dell'uccisione di Moro si rendono colpevoli non soltanto dell'occultamento delle tracce, ma della riscrittura della verità. La storia non esiste, dice l'abate Vella, il protagonista del Consiglio d'Egitto. Il lavoro dello storico è tutto un imbroglio, un'impostura. La storia appare a Sciascia come un tragico palinsesto dell'iniquità, un palinsesto infinite volte rasato e riscritto. E questo credo lo sfondo adeguato per comprendere la pratica della riscrittura che in Sciascia si identifica con l'attività del narrare tout court e che non può essere ridotta, nel suo caso, proprio in considerazione di questa tensione che l'anima ad un gioco postmoderno di pastiche citazionistico. Nonostante questo rimane in Sciascia, e questo si ricollega all'ottimismo della scrittura da cui siamo partiti, rimane in Sciascia la fede dei semplici nella scrittura. Una fede venata di ironia ma mai abbandonata dallo scrittore. Scrivere, come è stato già ricordato da Sofia Lurie, è per Sciascia ritrovarsi in un destino di verità. Ammettiamo pure, dice Sciascia, che la storia non esista, ma il romanzo dice una verità che i libri di storia non dicono. Per Sciascia l'arte è una forma superiore di mistificazione, ma come osserva a proposito di Verga, una superiore mistificazione che è poi superiore verità. Cito in conclusione gli aforismi di Nero su Nero, che vanno letti in parallelo con la traduzione che Sciascia fa del procuratore della Giudea di Anatole France. E in conclusione, alla domanda di Pilato che cosa è la verità, si sarebbe tentati di rispondere che è la letteratura. Si è molto insistito, indubbiamente ha ragione, sull'illuminismo di Sciascia. Basterà leggere Il Candido, ovvero Un sogno fatto in Sicilia, appunto riscrittura del racconto di Voltaire, per trovare un condensato dei temi e delle forme di cui si nutre tale adesione all'illuminismo. Non si è prestato abbastanza attenzione, tuttavia, a quanto la concezione di Sciascia debba anche, oltre all'illuminismo, al barocco. Si dovrà guardare questa volta più che alla Francia, alla Spagna del Seicento, la Spagna degli amati Cervantes, Calderón, Lope de Vega, senza trascurare in Inghilterra lo Shakespeare, specie quello dell'Amleto. È un gesto tipicamente barocco quello di cui ci parla Sciascia, dello svelarsi della verità nella finzione più esibita. Il brano che ascolteremo in conclusione è tratto dal Contesto, romanzo del 1971 che è centrato su una misteriosa catena di omicidi di giudici. E qui siamo al cuore del tema di Sciascia, della giustizia. A capo del complotto sembra essere il presidente della Corte Suprema, Riques, personaggio nel quale la critica ha individuato una sorta di emulo del grande inquisitore di Dostoevsky, ovvero quel personaggio che si propone di beneficiare l'umanità privandola della libertà, perché la libertà è per il grande inquisitore di Dostoevsky un peso troppo grave da portare per l'umanità medesima. Nella riforma della giustizia che in polemica con Voltaire Riques, il giudice della Corte Suprema, si propone di attuare, Sciascia delinea i tratti di un'anti-utopia che rivela non solo la verità ma anche la forza profetica della letteratura. Perché il rovescio della medaglia dei castighi senza delitto, teorizzati da questo ineffabile presidente di Corte Suprema, castighi senza delitto che non sono altro che la versione aggiornata e moderna della tortura subita da tanti personaggi di Sciascia, il rovescio della medaglia di questi castighi senza delitto sono i delitti senza castigo, in una società che, come mostrerà la storia semplice con cui si conclude l'opera di Sciascia, una società che si sporge pericolosamente sul baratro della depenalizzazione del delitto medesimo.
Il punto debole del trattato di Voltaire, il punto da cui io parto per rimettere le cose in sesto, si trova proprio nella prima pagina, quando pone la differenza tra la morte in guerra e la morte, diciamo, per giustizia. Questa differenza non esiste. La giustizia siede su un perenne stato di pericolo, su un perenne stato di guerra. Così era anche ai tempi di Voltaire, ma non si vedeva. E comunque Voltaire era troppo grossolano per accorgersene. Ma ora si vede. La massa ha reso macroscopico quel che prima poteva essere colto da uno spirito sottile. Ha portato l'esistenza umana a un totale e assoluto stato di guerra. Mi spingerò a un paradosso che può anche essere una previsione. La sola forma possibile di giustizia, di amministrazione della giustizia, potrebbe essere e sarà quella che nella guerra militare si chiama decimazione. Il singolo risponde dell'umanità e l'umanità risponde del singolo. Non ci potrà essere altro modo di amministrare la giustizia. Dico di più, non c'è mai stato. Ma ora viene il momento di teorizzarlo, di codificarlo. Perseguire il colpevole, i colpevoli, è impossibile, praticamente impossibile, tecnicamente. Non è più il cercare l'ago nel pagliaio, ma il cercare nel pagliaio il filo di paglia. Tra le sciocchezze correnti si diceva una volta che è impossibile ricordare la faccia di un cinese perché si somigliano tutti. Si è poi visto che almeno tre facce di cinesi restano indimenticabili e non si somigliano. Ma milioni di uomini, centinaia di milioni ormai si somigliano, e non dico fisicamente, meglio, non soltanto fisicamente. Non ci sono più individui, non ci sono responsabilità individuali. Il suo mestiere, mio caro amico, è diventato ridicolo. Presuppone l'esistenza dell'individuo, e l'individuo non c'è. Presuppone l'esistenza di Dio, il Dio che acceca gli uni e illumina gli altri, il Dio che si nasconde. È talmente a lungo rimasto nascosto che possiamo presumerlo morto. Presuppone la pace e c'è la guerra. Questo è il punto. La guerra. C'è la guerra. E il disonore e il delitto debbono essere restituiti ai corpi della moltitudine, come nelle guerre militari ai reggimenti, alle divisioni, alle armate, puniti nel numero, giudicati dalla sorte.
Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Leonardo Sciascia, con Marco Maggi e Sofia Lurier.